Gavroche, storie di oppressione e ribellione. Then join in the fight that will give you the right to be free. Buon pomeriggio a tutti, oggi è martedì, benvenuti a Gavroche e benvenuto soprattutto a Giorgio Cremaschi.
Buongiorno, ciao, grazie, ha passato buona Pasqua?
Sì, sì, tutta con le gambe sotto il tavolino.
Come quasi tutti.
Come quasi tutti.
Tranne i più poveri e i disoccupati. E oggi parliamo di loro. Oggi parliamo di loro e parliamo di loro partendo da quello che mi è capitato venerdì scorso, perché venerdì scorso ho partecipato a una trasmissione di A7 che ogni tanto mi invita, L'aria che tira, e mi sono trovato di fronte a una storia, perché ogni tanto raccontano le storie. La storia era quella di una giovane architetta, laureata in architettura, che si era laureata con un certo ritardo a 32 anni, perché prima aveva avuto una lunga malattia e non riusciva a trovare nessun tipo di lavoro, e quindi raccontava del fatto che, pur avendo una laurea, non riusciva a trovare collocazione. Una storia purtroppo normale nell'Italia di oggi. Quello che mi ha colpito sono state le reazioni dei miei cosiddetti interlocutori, che rappresentavano tutto l'arco, quasi una buona parte dell'arco ufficiale che ha governato in questi anni, anzi tutto l'arco che ha governato in questi anni, perché mi trovavo di fronte il grande psicologo psicanalista Paolo Crepet, che è normalmente considerato un interprete del montismo di Monti, delle politiche montiane di centro, poi l'ineffabile Daniela Santacchè, Crudelia De Monk della destra, e poi di fianco il Rondolino, che è uno dei grilli parlanti di Renzi, un interprete puro del renzismo. Ecco, diciamo, le forze che avevano governato, centrodestra, centrosinistra e Monti, tutti e tre rappresentanti puri nella loro barbarie e di questo pensiero. Ecco, tutti e tre a un certo punto, dopo un po' di frasi di circostanza, dopo le solite battute eccetera, hanno detto la stessa cosa, che chi non trova lavoro è perché non ha voglia di muoversi, perché non si deve fare a sufficienza, non ha studiato a sufficienza, non sa l'inglese, sbaglia i congiuntivi, non ha voglia di darsi da fare, non si vuole spostare. Ecco, un'orgia di accuse nei confronti di chi, lo giovane o anziano che sia, non trova lavoro. E io ho pensato che questo è in fondo il pensiero dominante, il pensiero ufficiale dominante, perché lasciamo perdere questi piccoli mostri con cui mi è capitato di incontrarmi, ma pensiamo a quello che ci viene spiegato tutti i giorni dai grandi mass media e anche ovviamente dalle politiche economiche dell'Unione Europea dei governi come quello italiano. Insomma, ci vogliono le politiche attive del lavoro, cioè bisogna essere attivi nel lavoro. Tant'è vero che l'Istat si è inventato una categoria per mascherare i disoccupati, e sarebbero gli inattivi, cioè coloro che non cercano attivamente il lavoro, non cercano attivamente il lavoro perché non lo trovano. D'altra parte noi sappiamo perfettamente che per l'Istat è considerato occupato uno che lavora un paio di ore alla settimana, è già considerato occupato. Quindi se uno non si dà da fare tutte le settimane per cercare lavoro e non trova neanche un lavoro di 2 ore alla settimana, non è un disoccupato, è un inattivo, e le politiche attive del lavoro servono ad indirizzarlo verso una vita più proficua. Ecco, Noi pensiamo al fatto che tante volte ci vengono presentati, e sono piccoli veleni, no? I giovani vincenti, quelli che hanno fatto l'impresa, diventa imprenditore di te stesso, diventa manager, buttati nell'informatica, fai le start-up, ecco, e ogni tanto fanno vedere in televisione quelli che ce l'hanno fatta, prima fanno vedere quelli che non ce l'hanno fatta, come questa giovane ragazza di architettura, e poi quelli che ce l'hanno fatta, non so, quelli che si sono inventati l'app che permette di scoprire più in fretta quanti idraulici ci sono nel tuo quartiere. Ecco, questi sono quelli che hanno vinto il concorso del lavoro. Ecco, e questo ovviamente fa che cosa vuol dire? Che cosa serve? Serve far pensare che se uno perde il lavoro è in fondo per colpa sua, perché è inadeguato, se non lo trova perché è impreparato, e se invece ce la fa è perché è stato bravo, perché è un merito suo. Quindi andiamo avanti, diciamo, nelle conclusioni. La sostanza è che sì, certo, ci sono gli sfortunati, ci sono quelli che proprio non gli è andata bene, non gli è andata bene una, però diciamoci la verità, tanti disoccupati e tanti poveri ci sono per colpa loro. Colpa del loro essere fannulloni, per colpa delle loro inadeguatezze, per colpa anche delle loro troppe pretese. In fondo i teorici del liberismo, quelli che guidano le politiche economiche dominanti, la scuola di Chicago guidata da Milton Friedman ha sempre sostenuto che la disoccupazione in realtà non esiste se non come scelta volontaria, cioè, detto brutalmente, se uno accetta di fare lo schiavo, un lavoro lo trova, se uno non trova il lavoro è perché non ha accettato di fare lo schiavo. Quindi basta abbassare le pretese, i privilegi dei lavoratori, e prima o poi ci sarà la piena occupazione. Questo è il succo del pensiero liberista, ma anche il succo delle politiche economiche, e anche persino degli accordi sindacali, se ci pensiamo. Adesso all'Italia tagliano 1000 posti di lavoro e gli dicono che ci sarà una gigantesca operazione di ricollocazione, cioè i lavoratori si dovranno ricollocare. C'era l'outplacement, si usa sempre l'inglese, sai, per fregare qualcuno, certo, in Italia. E quindi, cioè, si spiega tutte le volte che, insomma, la prospettiva del lavoro c'è, solo che tu ti devi dar da fare, e se non ti dai da fare, se pretendi, non so, questa cosa vergognosa che è il salario, cioè, vuoi il lavoro, vuoi anche il salario, ma sei proprio un incontentabile. Ecco, se accanto al lavoro pretendi anche il salario, poi non puoi lamentarti di essere disoccupata. E così, un po' alla volta, torniamo alle ideologie dei secoli passati, in cui appunto i poveri erano delinquenti naturali, lo vediamo anche nella letteratura dell'Ottocento. I poveri, insomma, i poveri sono criminali e i criminali sono poveri, stanno assieme, sono categorie sociali a rischio. Nel 1834 in Gran Bretagna si fece una legge, all'epoca della regina Vittoria e della nascita del capitalismo più selvaggio, si fece nel 1834 una legge sui poveri, che poi venne chiamata legge antipoveri, perché il succo di questa legge era che, tolta una piccola minoranza di infermi, di ultra settantenni, di poveri disperati che erano affidati effettivamente alla carità pubblica, tutti gli altri erano considerati fannulloni, dovevano essere impiegati nelle attività spesso gratuitamente, dovevano essere messi al lavoro, e se non lo facevano vuol dire che erano dei delinquenti, e a loro ci pensava la pubblica sicurezza. Grazie, non ti dice niente di oggi questa legge poveri del 1834?
Questo ritorno al passato è veramente inquietante. Volevo soltanto chiederti una cosa su questa questione appunto degli inattivi, coloro che non cercano più lavoro. C'è stata poi questa modifica che aiuta gli inattivi, diciamo così, che è quello della creazione dei centri per l'impiego in sostituzione poi.
Ma questo è un gigantesco imbroglio, cioè ripeto, il povero, cioè, la sostanza vera è che non si vogliono, la società non dà i posti di lavoro e il lavoro garantito e serio, quello che ti permette di vivere, quello diciamo di cui parla la nostra Costituzione. Quel tipo di lavoro lì è un lavoro che viene ormai considerato da abbattere e quindi i posti per l'impiego sono posti verso il nulla, fanno parte, come si dice, della politica liberista del lavoro. Io voglio ricordare che tutte queste pratiche che oggi vengono esaltate fanno parte anch'esse del capitolo della grande privatizzazione dello Stato, perché fino all'epoca del pacchetto Treu votato nel 1997, tutte queste pratiche erano sostanzialmente vietate, cioè c'era il collocamento pubblico e poi il collocamento pubblico doveva fare il suo lavoro e collocare le persone in posti di lavoro garantiti dai contratti. Con il pacchetto Treu si è dato via ufficialmente libera al caporalato, chiamato agenzie interinali, agenzie di collocazione, si è cioè dato ufficialmente il via al fatto che si potessero fare gli affari collocando le persone. Prima era vietato, c'era una legge del 1960 che vietava appunto l'intermediazione di manodopera, cioè vietava il fatto che ci fossero in mezzo coloro che scambiano lavoratori, e affidava tutto al servizio pubblico. Ecco, la controriforma, una delle tante degli anni 90, in questo caso il pacchetto Treu, ha liberalizzato il caporalato sotto la forma di agenzie interinali, anche questo sempre in nome del mercato, dell'Europa, eccetera. Io voglio sottolineare che dal 97 a oggi, in cui il mercato del lavoro è stato privatizzato, noi abbiamo solo visto aumentare il tasso di disoccupazione, anche quello ufficiale. Quindi, per essere brutali, sicuramente non è servito a niente questa privatizzazione del mercato del lavoro, nel senso che da quando c'è il mercato del lavoro privato la disoccupazione è solo aumentata e molto probabilmente ha danneggiato, perché ha impedito a tante persone di trovare collocazioni che forse avrebbero potuto trovare con un vecchio tipo di mercato del lavoro, quello fondato sul collocamento pubblico, disinteressato, senza profitti e altre cose. Anche questo, ripeto, rientra nell'ideologia di fondo, cioè che il lavoro c'è e se non lo trovi, non lo trovi perché tu sei un fannullone, un ribelle, uno che non è disposto ad accettare quello che passa il convento. Questa è la sostanza dell'ideologia che ci governa e voglio sottolineare che questo è il cambiamento più reazionario nella cultura sociale dei nostri paesi occidentali dal 1945 a oggi, perché nel 1945, dopo il 45, dopo la vittoria appunto sul fascismo, sul nazismo, in tutto il mondo occidentale, in tutta Europa, ovviamente nei paesi dell'est dove c'erano regimi socialisti, ma anche in quelli dell'ovest dove per competere con i regimi socialisti si stabilirono gli stati sociali, in tutti questi paesi si passò dall'idea che sul cambio di responsabilità, cioè la disoccupazione, la povertà non erano colpa di chi era disoccupato, di chi era povero, ma erano colpa del sistema, dello Stato, del potere economico e politico che non fornivano adeguate condizioni di lavoro o adeguate condizioni di sociali a tutti. Quindi si ribaltò dopo il 45 il concetto di colpa, dalla colpa del povero si passò alla colpa dello Stato perché c'erano i poveri. Questo fu un grande progresso che oggi viene radicalmente messe in discussione dalle ideologie neoliberali.
E con il sostegno, tu ricordavi l'Ottocento, ma vedendo ad oggi, con il sostegno di questi ultimi decreti, in particolare di un ultimo decreto, quello Minniti, di cui parliamo subito, ma prima un po' di musica.
Circolare a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare. Commendatore illustre, le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei. Per farle presente che il giorno 21 del mese corrente abbiamo deciso di farla finita con lei. Mio caro padrone, domani ti sparo, farò di tua pelle sapon di somaro, ti stacco la testa che è lucida e tonda, così finalmente imparo i bowling. Miei cari compagni, perché quelle facce, ho detto qualcosa che un po' vi dispiace, si forse è ceduto, non fateci caso, 20 anni di rabbia fan parlare così, pensate che bello il giorno 21, padroni son tanti e padrone nessuno, pensate che bello sarà. Ma prima ti inchiodo la lingua al palato, ti faccio ingoiare un pitone salato, e con quei tuoi occhi porcini e cretini, alla mia ragazza farò gli orecchini. Compagni, sia chiaro che il giorno 21, migliore vendetta sia proprio il perdono, e allora saremo più grandi e più forti, se tutti i rancori saranno sepolti. Però chi mi pagherà la gioia di vederti star lì appeso, grosso grasso unto e obeso, proprio come un baccalà? Chi mi pagherà la gioia di vedere le tue mogli tutte piene di cordogli, pianger solo il venerdì? Che ti importa se ti strippo, se ti importa accendi un cero, te lo spengo tutto intero dentro il naso, tutto intero dentro il naso, tutto intero dentro il naso, tutto intero.
E questo era Pietrangeli, in molti se lo ricorderanno, fine degli anni 60.
Sì, certo, quando cantavamo questo i poveri erano colpa dello Stato, adesso i poveri è colpa loro.
Dunque, dicevamo, approvazione del decreto Minniti, che ha molto a che vedere, perché insomma...
Assolutamente sì, grazie, certo, perché il decreto Minniti non è il non sono le classiche leggi di polizia che si stanno facendo un po' in tutti i paesi europei, c'è questo, sono le leggi di polizia che si stanno facendo un po' in tutti i paesi europei, ma è anche un decreto contro i poveri, contro la sofferenza sociale. È la dimostrazione che stiamo passando dallo stato sociale, come c'eravamo, che avevamo, allo stato di polizia. Le fonti ispiratrici del decreto Minniti sono quelle di cui parlavamo prima, l'Ottocento, forse anche prima, cioè le leggi antipoveri, le leggi antivagabondi, le leggi antiribelli. Direi che i due decreti Minniti, perché ce n'è uno sui migranti e uno su tutti, mettono assieme sostanzialmente le tre categorie sociali con le quali oggi il potere deve misurarsi e che il potere vuole inglobare, reprimere, schiacciare: i migranti, che vengono sottoposti a un regime razzista, perché si dice che i migranti non sono persone come le altre, quindi non hanno gli stessi diritti. Sostanzialmente siamo di fronte a una sorta di modello Guantanamo. Anche lì, in nome della lotta al terrorismo, si è detto che quelli che sono lì non sono cittadini come tutti gli altri. I migranti non hanno gli stessi diritti in magistratura delle altre persone, quindi si viola prepotentemente il diritto costituzionale, e questo, guardate bene, è un precedente che è gravissimo, perché si comincia con i migranti, come diceva la poesia usata da Bertolt Brecht, anche se non era di Bertolt Brecht, e si comincia con gli zingari e si finisce a tutti. Ecco, siamo di fronte al fatto che i migranti vengono obbligati al lavoro gratis, così si abituano e così si impara anche un po' tutti che cosa vuol dire lavorare. E poi c'è le altre due grandi categorie che vengono colpite dai crediti Minniti: i ribelli e i poveri. I ribelli sono tutti coloro che contestano, quelli che occupano le strade, quelli che fanno le occupazioni delle case. Per tutti costoro ci sono misure di polizia, che sono l'allontanamento, i DASPO. A me fanno venire in mente le leggi antivagabondi del 1530 di re Enrico VIII in Gran Bretagna. Anche lì bisogna andare lì, perché lì forse c'è la fonte del diritto e tutte queste cose. Lì i vagabondi o i ribelli venivano allontanati dalla città, dopodiché la prima volta li mettevano alla gogna e li frustavano, la seconda li tagliavano un orecchio, la terza che li ritrovavano li impiccavano. Ecco, diciamo che non siamo a questo, ma siamo a un carico di anni di galera se tu violi il DASPO, che è progressivo, per cui alla fine il modello è lo stesso, un po' meno sanguinario forse, perché poi ci sono altre forme di ferocia che passano nella nostra società, e infine verso i poveri. E dopo i ribelli si colpiscono i poveri. Ci sono i poveri sono tutti quelli che non danno decoro, quelli che chiedono l'elemosina, quelli che danno fastidio. Sono, c'è il concetto di decoro legato alla povertà che torna a tutte le cose che ci dicevamo prima, cioè il povero non è solo una persona che non è stato capace di diventare ricco per colpa sua, il povero è anche uno che dà fastidio, che ingombra, va tolto di mezzo, e anche il sindaco deve diventare collaboratore di questa politica di polizia etnica dei poveri, ecco. E il sindaco sceriffo viene incaricato appunto dal decreto Minniti di togliere la città ai poveri, così se i poveri non si vedono si pensa che siamo tutti ricchi, e peraltro se si vedono vuol dire che sono sfrontati e sfacciati loro, che vogliono a tutti i costi fare pervicacemente vedere la loro vagabondaggine, la loro fannulloneria. Ecco, io voglio dire che siamo di fronte a questo punto a una regressione senza precedenti. Io non capisco sinceramente come uno possa dichiararsi anche formalmente democratico e poi votare decreti mostruosi come il decreto Minniti, che sono le leggi più reazionarie che il nostro paese ha votato sul piano dell'ordine pubblico, dalle leggi razziali e dal codice Rocco fascista ad oggi. Non ci sono altre leggi altrettanto gravi sul piano della democrazia e dei diritti umani, eppure passano così, perché sono leggi, ripeto, contro i migranti, e i migranti si sa danno fastidio. C'è anche la destra che spiega che i migranti ci invadono, se usiamo questo termine, l'invasione, e quindi il potere politico deve fermare l'invasione. È un'invasione di poveri, perché se fossero ricchi nessuno direbbe che c'è invasione, direbbero che sono investimenti progressivi, che l'Italia finalmente attira gli investitori, ma siccome sono poveri sono invasori, e allora questo dà fastidio, e questo deve essere represso, deve essere messo in campi di prigionia, chiamati con tutti quei termini nuovi che si usano ma che sono campi di prigionia, deve essere espulso o, ripeto, fatto lavorare gratis. Ecco, tutte queste cose qui sono concentrate in decreti legge approvati da un Parlamento democratico, da un Parlamento di cui principali esponenti, il Partito Democratico, si dichiarano appunto democratico persino nella sigla, Partito Democratico. Ecco, tutte queste cose qui sono approvate da un governo che tutti i giorni parla di libertà, che parla di diritti umani, e poi approva delle leggi che sono, ripeto, vergognosi contro i migranti, contro i ribelli, contro i poveri. Ma alla base di tutto questo, ripeto, c'è un'ideologia, l'ideologia che i poveri e i disoccupati lo sono per colpa loro, e questa ideologia prima di tutto che dobbiamo combattere.
Ma volevo soltanto, mi hai fatto venire in mente che una cosa che, di cui dobbiamo dire non solo i politici ma anche, non so, televisioni, grandi giornali eccetera eccetera, di cui sono veramente bravissimi, loro sono capaci di stupirsi a tempo indeterminato. C'è questa cosa di cui tu prima parlavi, dei migranti, legata al caporalato nelle campagne, che ogni anno ci fanno questa cosa e fanno c'è il caporalato, sono sempre tutti
si stupiscono che se piove c'è l'acqua,
è una cosa che insomma fa un po' impressione,
fa parte dell'ipocrisia dominante, sì. Da un lato si stupiscono che c'è il caporalato, dall'altro hanno fatto leggi per fare diventare il caporalato un'impresa.
Esatto, esattamente questo.
Ciao, grazie, ciao a tutti.